Abbiamo già detto che fra l'elezione del 1982, la riscoperta del Rosmini politico, e l'elezione del 1983, Rosmini e la categoria filosofico-politica di Risorgimento, vi è una sostanziale continuità. Ora, andando più precisamente nel particolare, andando concretamente a vedere i concetti, le interpretazioni del Nociane, vedremo che in qualche modo si può dire che la lezione dell'82 pone le condizioni di quello che è poi il risultato della lezione dell'83. Cioè, da una parte vi è appunto la interpretazione per cui alcuni strumenti della filosofia rosminiana, della politica e della filosofia rosminiana del diritto vanno riscoperti, ripensati, attualizzati, e questo soprattutto avviene nella lezione dell'82. Dall'altra, questi stessi strumenti vengono messi in gioco in parte già nella lezione dell'82 e poi nella lezione dell'83 per operare quella critica che abbiamo detto della società, della civiltà e della cultura contemporanea e anche per tentare di delineare una via di uscita. La via di uscita è nella categoria filosofico-politica di Risorgimento. Il punto di partenza sia della lezione dell'82 sia della lezione dell'83, anche perché bisogna dire materialmente queste due lezioni, i testi che noi abbiamo, non sono perfettamente confrontabili, perché il testo dell'82 è il testo della trascrizione di una registrazione. Il testo dell'83 è il testo di un dattiloscritto più fogli, inserti autografi, fogli anche autografi. Cioè, sono due cose diverse. Da una parte sappiamo che cosa effettivamente Del Noce disse a Stresa, la cattedra Rosmini, nell'82, dall'altra abbiamo quello che di solito è un po' il canovaccio dell'intervento di un professore, di una relazione, cioè la sua relazione scritta. Non è detto che chi poi, chi ha esperienza lo sa, non è detto che chi porta una relazione ad un convegno la legga tutta o che dica solo quello, non aggiunga altro. Non sappiamo che cosa poi Del Noce abbia effettivamente detto nell'83. Ci sono infatti delle parti in cui i due testi, diciamo, si sovrappongono, addirittura corrispondono, c'è qualcosa che, ne nel testo che è nel testo dell'82 e che si ritrova nel testo dell'83. Non possiamo dire se Del Noce è tornato sullo stesso argomento nell'83 oppure, diciamo, non l'abbia fatto. Quello che però è certo è che la lezione dell'82 e la lezione dell'83 cominciano allo stesso modo. Perché? Perché nella lezione dell'83 Del Noce chiaramente dice che sta continuando la lezione dell'anno prima. Lo scrive, cito: "La presente relazione continua quella che avevo tenuto lo scorso anno." E quindi inizia col dire quello che aveva appunto detto l'anno precedente. E lo racconta. Scrive: "Collegavo allora la tesi dell'attualità di Rosmini, unico pensatore politico del Risorgimento che i tempi non abbiano messo da parte, lui, non Mazzini, non Cattaneo e neppure Gioberti, con quella del suo isolamento, tale che il suo pensiero non può essere ascritto né al cattolicesimo liberale, né al pensiero reazionario, né a un premodernismo, né ovviamente al gesuitismo o alla continuazione del giansenismo, accostandolo tra i pensatori politici della prima metà dell'Ottocento al solo Tocqueville, con l'avvertenza che quanto c'è di preveggente in questo pensatore, in Tocqueville, lo abbiamo visto nella lezione scorsa, può trovare legittimazione filosofica soltanto in quella summa, l'unica che sia stata composta nei secoli dell'età moderna, che è la filosofia rosminiana." Teniamo presente questi punti essenziali. L'unico pensatore del Risorgimento che può essere continuato per Del Noce è Rosmini. Non Mazzini, che è importantissima nella ripresa del concetto di Risorgimento, Gentiliana. Fra i profeti del Risorgimento italiano, Mazzini è centrale per il pensiero di Gentile. Non Gioberti, che pure ancora per Gentile era fondamentale e che bisogna ricordare, bisogna ricordare che anche Del Noce guardò con grande attenzione, iniziando a pensare all'inizio degli anni 60, in un intervento del 61, iniziando a pensare appunto al Risorgimento come categoria filosofica, Del Noce in un primo momento si orienta verso Gioberti. E questo orientamento evidentemente viene corretto in seguito e qui Del Noce lo dice chiaramente. Gioberti non è fra gli autori che possa essere continuato. Può essere continuato Rosmini ed accostato al solo Tocqueville. Però la prima cosa a cui abbiamo fatto cenno ma qui, nella lezione scorsa, ma ci dobbiamo soffermare, è questo rapporto fra attualità e isolamento. L'attualità di Rosmini è legata al suo isolamento. Perché? Non solo l'isolamento, diciamo, come pensatore politico, ma l'isolamento complessivo della sua filosofia. La filosofia di Rosmini è il tentativo di ripensare la metafisica dell'essere nella modernità. Di conseguenza è l'unica filosofia in quel periodo che si pone come filosofia capace di una dimensione metafisica e teologica nel momento in cui le filosofie vivevano l'esperienza della necessità della liberazione dalla teologia, sia in senso immanentistico, ricorda Del Noce il senso dell'est deus in nobis, sia in senso materialistico. In quel momento Rosmini invece procede alla rielaborazione di una concezione trascendente della metafisica, riprende un concetto trascendente di essere. Questo produce il suo isolamento, ma anche la sua attualità. Vedremo poi nella lezione successiva, la prossima che terrò, come proprio il carattere trascendente del pensiero di Rosmini consenta di pensare in Rosmini la categoria di Risorgimento come categoria ancora attuale, dopo il fallimento delle versioni immanentistiche. Ma torniamo ancora agli inizi, diciamo, all'inizio della lezione dell'82, ripreso ancora nella lezione dell'83. È proprio questo isolamento che da una parte giustifica il rapporto con Tocqueville. E Del Noce qui è interessante che dice: di solito si accosta Tocqueville a Rosmini quasi volendo elevare Rosmini. Del Noce fa l'inverso, sostiene che Tocqueville può essere avvicinato a Rosmini così trovando una sua giustificazione filosofica, cioè in direzione di Rosmini. Questo è interessante perché inverte, diciamo così, come spesso fa Del Noce, alcuni paradigmi, alcuni anche pregiudizi interpretativi. La tesi dell'isolamento, però, consente anche di capire bene quella tesi dell'incontro per via negativa. Ecco, abbiamo indicato fra le nostre parole chiave via negativa. Quell'incontro per via negativa a cui abbiamo fatto cenno, è presente in tutte le interpretazioni Del Noceano e di Rosmini, ma nella lezione dell'83 soprattutto è estremamente insistita e chiarita questo concetto. Leggiamo Del Noce, è la lezione, l'inedito dell'83. Il pensiero rosminiano difficilmente può venire scoperto nella sua profondità altrimenti che per via negativa. Non meraviglierà dunque se in questo discorso, si riferisce alla sua lezione, mi intratterrò su altri pensatori, da lui diversi od opposti, o anche apparentemente lontanissimi, che tuttavia riportano a lui in ragione del loro scacco. Questa è la via negativa. Però la cosa interessante è che nella lezione dell'83 Del Noce fa anche un chiarimento metodologico essenziale. La convenienza storica, cioè il fatto che lo scacco delle esperienze contemporanee ci riporti a Rosmini, non è sufficiente. Cioè, non dimostra la verità del pensiero di Rosmini. È sempre necessario poi studiare, capire, comprendere, analizzare, criticare la metafisica, la teologia di Rosmini. Diciamo che tradizionalmente si è rimproverato a Del Noce di presentare l'esigenza di una ricostruzione della metafisica, ma di non aver elaborato una metafisica. Si poteva anche rimproverare a Del Noce appunto di sostenere diciamo il gioco delle essenze filosofiche, per esempio l'importanza di un'essenza filosofica come quella della metafisica dell'essere di Rosmini, a partire dalla esigenza storica, sociale, culturale, e senza verificare poi, diciamo così, i caratteri teoretici del pensiero di cui si propone l'attualità. Beh, questa lezione secondo me smentisce questa critica, perché Del Noce scrive, siamo verso la fine dell'inedito dell'83, Del Noce si interroga e scrive: ma la caduta della versione immanentistica del Risorgimento importa, per così dire, per una sorta di automatismo il richiamo a Rosmini? Evidentemente, scrive ancora Del Noce, la convenienza storica non può sostituire la verità. E qui, nella lezione, non abbiamo parlato né della metafisica né della teologia rosminiana, la cui continuabilità e attualità in termini di verità potrebbe in ultima analisi fondare anche il richiamo politico al rosminianesimo. Questo è fondamentale per capire la metodologia di Del Noce. Il richiamo nasce dalla storia, nasce dalla cultura contemporanea, nasce dalla o dalle crisi, ma è un richiamo alla verità. E quindi è sempre poi necessario che vi sia l'elemento di verità del pensiero rosminiano a giustificare la sua attualità, la sua continuabilità, l'interpretazione del pensiero rosminiano come fondamento di un nuovo risorgimento. Questo è davvero centrale, perché non c'è, diciamo così, richiamo, tra virgolette, pragmatistico a Rosmini, cioè tutto, le altre vie sono impercorribili, allora quella è, diciamo, non percorsa, quella non ancora percorsa è quella giusta. No, le altre vie dimostrano con la propria impercorribilità la giustezza di quella via che è giusta per sé, che è vera per sé, diciamo, quella cioè della metafisica e della trascendenza rosminiana, e che va verificata appunto sul piano stesso della verità teoretica. Fatta questa importante, questo importante approfondimento metodologico, direi che possiamo rivolgerci a riflettere con più precisione su quei concetti che ho accennato nella lezione scorsa, sono i concetti della filosofia e della politica di Rosmini, che Del Noce rimette in campo, diciamo così, nell'ottica del suo pensiero. Li abbiamo accennati, facciamo un elenco, diciamo, per tenerli presente. Ecco, cioè, da una parte il realismo di Rosmini, dall'altra la facoltà, la distinzione fra facoltà di pensare e facoltà di astrarre, la distinzione fra un fine prossimo della società, cioè i beni, i piaceri, le cose materiali indispensabili per una vita sociale, e il fine remoto, che è il bene, dell'uomo. È il bene dell'uomo inteso però come interezza, come persona, come morale. La critica del perfettismo e, diciamo, fondamento, l'individualismo giuridico, il personalismo, che sono, come tutti sappiamo, il fondamento del pensiero politico, ma soprattutto del pensiero giuridico di Rosmini. Rosmini è l'autore che sostiene che la persona è diritto sussistente. La persona è l'essenza del diritto. Vi è un personalismo che ovviamente costituisce l'opposizione a qualsiasi visione, diciamo così, dello stato etico, totalitaria, a qualsiasi socialismo, a qualsiasi visione collettivistica, a qualsiasi visione per cui la società è prima dell'individuo, per cui l'individuo è cellula, parte della società. Ora però procediamo con più precisione, perché io credo che sia soprattutto nella tematizzazione della facoltà, della distinzione fra facoltà di pensare e facoltà di astrarre, che è il cuore del, diciamo, della riattualizzazione del Nociana di Rosmini. Perché è anche il cuore del rovesciamento interpretativo che Del Noce opera rispetto al senso comune storiografico. Il senso comune storiografico, l'ho già detto, ha sempre relegato Rosmini come pensatore politico in una dimensione di astrattezza, di estraneità ai grandi movimenti contemporanei, una dimensione di principi, sì, ma senza concretezza. Del Noce fa operazione contraria. Sostiene che i pensatori considerati realisti in realtà sono astratti perché riducono la politica alla considerazione soltanto di una parte dell'uomo. Astrazione è questo. Viene considerato soltanto il cittadino, non l'uomo nella sua interezza. Diciamo che nella cultura sette-ottocentesca veniva considerato soltanto il cittadino, oggi diremmo che viene considerato soltanto il consumatore, non l'uomo nella sua interezza. Del Noce nella lezione dell'82 cita un bel passo di Rosmini proprio su questo, proprio dalla filosofia della politica, e in questo passo vi è la critica di Rosmini al concetto astratto appunto della politica settecentesca. Scrive Rosmini, citato da Del Noce: quasi tutti gli scrittori politici si fanno della politica il concetto astratto. Non la riguardano come la disciplina volta a migliorare l'uomo, ma la restringono al benessere del cittadino. Ripeto, oggi diremmo consumatore, neanche cittadino. Continuo. Ora, il cittadino, come essi intendono, non è l'uomo, ma è l'astrazione dell'uomo considerato nella sua parte esteriore. Questo insistenza su una politica rivolta all'interezza dell'uomo e fondata su un diritto che riconosce la persona come diritto sussistente, questo riferimento è per Del Noce il riferimento ad un realismo capace di sconfiggere sul piano della teoria politica e sperabilmente sul piano della prassi le concezioni politiche predominanti, che Del Noce riconduce a un realismo machiavelliano, all'utopismo, a quelle posizioni che congiungono, mescolano realismo e utopismo, o a quelle concezioni che giustificano il realismo a partire da una visione etica superiore. Diciamo che il realismo rosminiano, in qualche modo, per Del Noce è il vero realismo, perché è il realismo della persona. Però come poi più concretamente si sostanzia questo realismo? E qui Del Noce fa particolare riferimento e particolari citazioni, soprattutto nella lezione dell'82, al testo di Rosmini la società ed il suo fine. È un'opera rosminiana scritta nella seconda metà del 1838, forse anche gli inizi del 1839, il gennaio del 1839, e che poi costituisce la seconda parte preponderante materialmente, della filosofia della politica di Rosmini. Perché è lì che si trova questa distinzione fra facoltà facoltà di pensare e facoltà di astrarre. Noi, a questo punto, per capire del noce e l'attualizzazione di questi concetti, dobbiamo un momento lasciarlo, se così si può dire, e concentrarci in qualche modo su Rosmini. Seguirlo un momento su questa distinzione, in questa distinzione. Per Rosmini la facoltà di pensare è quella facoltà che ci consente di conoscere gli oggetti reali, oppure le idee, ma le idee piene. Cioè è la facoltà che ci consente di conoscere gli enti nella loro interezza, nella loro complessità. E Rosmini dice di questa facoltà di pensare fanno parte, per esempio, la percezione intellettiva, quella cioè che consente di conoscere qualsiasi cosa. Ecco, anche un libro lo conosco percependolo intellettivamente. Fa parte anche l'idea specifica, cioè l'idea che io ho di questo libro, di questi fogli, nella loro interezza, come tutto, con tutte le loro caratteristiche, l'idea piena. La facoltà di astrarre, secondo Rosmini, è invece la facoltà appunto delle idee astratte, degli enti incompleti, generici, cioè è quella facoltà che ci consente di distinguere in un tutto solo alcune qualità, alcune caratteristiche, alcune note. È propriamente quella che noi chiamiamo anche nel senso comune facoltà di astrarre. Cosa accade quando queste due facoltà vengono richiamate nell'ambito della sfera pratica? Secondo Rosmini, infatti, alcuni atti della nostra intelligenza dipendono dalla nostra volontà. Sappiamo che Rosmini il rapporto fra intelligenza e volontà, fra teoria e pratica, è molto stretto, nonostante i testi talvolta facciano immaginare una netta distinzione. In realtà Rosmini è l'autore dell'unione di intelligenza e volontà, perciò poi è l'autore della sintesi di essere reale, essere ideale, essere morale. La nostra ragione pratica, scrive Rosmini, che è la ragione che determina le azioni, è la ragione cioè che governa alcuni atti della nostra intelligenza e quindi governa anche le nostre azioni, è una ragione operativa, sostiene Rosmini, che la distingue dalla ragione morale. La ragione morale è quella che diciamo si occupa della legge morale, diciamo, è quella che lavora sull'intuizione dell'idea dell'essere per trarre, diciamo, le leggi, i doveri morali. La ragione pratica è più concreta, è più vicina all'effettività, diciamo così. È una ragione, Rosmini proprio la definisce così, operativa. In quanto ragione operativa, la ragione pratica governa, quando si tratta della vita, della prassi, governa sia la facoltà di pensare che la facoltà di astrarre. Questo governo che cosa consente? Consente, diciamo, degli errori. Consente degli errori, perché la nostra ragione pratica può esigere dalla facoltà di astrarre ciò che dovrebbe esigere soltanto dalla facoltà di pensare. Mi spiego. Sul piano pratico, la facoltà di pensare che abbiamo visto ci fa conoscere gli oggetti reali diviene proprio la facoltà dei fini. Perché dei fini? Perché i fini delle azioni umane, i fini dei nostri desideri legittimi, virtuosi, ecco, non esistono solo desideri legittimi o non virtuosi, i fini dei nostri desideri devono essere oggetti reali. Quindi che cosa ci può indicare, quale può essere il fine della nostra azione, del nostro desiderio? Ma la facoltà di pensare, perché è la facoltà di pensare che ci fa conoscere gli oggetti reali. La facoltà di pensare è la facoltà dei fini, sul piano della pratica. La facoltà di astrarre, sempre sul piano della pratica, è la facoltà dei mezzi. È la facoltà, cioè, che delle regole ci consente di sapere come raggiungere i fini. È come la ragione strumentale, diciamo così. È una ragione strumentale. E lo fa appunto astraendo. da una parte astrae alcune caratteristiche dei nostri, degli oggetti che vogliamo raggiungere e ci consente, conoscendo le loro caratteristiche, di raggiungerli. Dall'altra, appunto, ci indica le regole che noi possiamo seguire per riuscire ad ottenere quei beni che la facoltà dei fini, che la facoltà di pensare ci presenta come nostri possibili fini. Rosmini fa un esempio molto chiaro. Dice: se io ho la febbre intermittente, evidentemente al tempo molte febbri, diciamo così, non erano poi come facciamo oggi ricondotte alla patologia che le produceva. Beh, se io ho la febbre e voglio curarmi, allora ho bisogno del solfato di chinina al tempo. Il medico può sia dirmi quali sono, quindi so che cosa mi serve, il mio fine è diciamo assumere il solfato di chinina in modo da non avere più la febbre. Il mio medico può indicarmi le caratteristiche, le qualità di questo, di questa sostanza e io posso cercarla in virtù di questo, ma questo sarebbe un'opera un po' da chimico, da farmacista, oppure più concretamente, scrive Rosmini, mi può indicare, diciamo, che è quella cosa che lo speziale, cioè il farmacista del tempo, mi dà quando io vado da lui chiedendo solfato di chinina. Cioè mi dà la regola, la facoltà di astrarre, mi dà la regola per raggiungere il mio fine. Torniamo alla ragione pratica. La ragione pratica può, ha uno spazio, diciamo, di creatività intellettiva. Cioè la ragione pratica può prendere l'astratto per concreto, può assumere alcuni dei risultati della facoltà di astrarre come se fossero oggetti reali e quindi sforzare l'uomo, la persona, a raggiungere dei beni astratti parziali come se si fossero il bene intero, come se fossero il bene reale. Questo è un errore dell'intendimento, dice Rosmini, produce disordine negli affetti, cioè nei sentimenti, e produce infelicità nella vita. Anche perché? Perché la nostra facoltà del desiderio esige oggetti reali. Quando noi la inganniamo e ci inganniamo pensando che il vero fine sia un astratto e considerandolo reale, quando raggiungiamo questo fine non possiamo che vivere una situazione di inappagamento, di infelicità, di inquietudine. Giustamente ci si può chiedere che cosa c'entra tutto questo con la società, che cosa c'entra tutto questo con la politica, che cosa c'entra tutto questo con la critica della società contemporanea, della società della seconda metà del Novecento. Bene, c'entra perché per Del Noce e per Rosmini anche, in realtà la società contemporanea, quella del 700, 7-800 per Rosmini, soprattutto quella del 900 per Del Noce, è caratterizzata da una inversione. I prodotti della facoltà di astrarre hanno preso il posto dei fini reali. E questo avviene sul piano della teoria politica in maniera evidente. Il bene parziale del cittadino, il bene del consumatore, il bene economico, prevale sul bene dell'uomo come interezza, come persona. Si perde il senso dell'intero, si perde il senso dell'integralità. Ma non si tratta soltanto di una generica applicazione di queste due ragioni, di queste due facoltà, una facoltà dei fini e una facoltà dei mezzi. In realtà Rosmini, nella filosofia della politica, delinea proprio una sorta di fenomenologia dello sviluppo della facoltà di pensare e della facoltà di astrarre. Riconosce che nel tempo la facoltà di pensare e la facoltà di astrarre, nel tempo, nelle società, nelle civiltà, non si sono sviluppate all'unisono. È capitato che una si sia sviluppata prima dell'altra. Tendenzialmente la facoltà di pensare si sviluppa prima, poi viene la facoltà di astrarre. Il perfezionamento Il miglioramento, lo sviluppo della facoltà di pensare produce, dice Rosmini, una perfezione sostanziale. Lo sviluppo della facoltà di astrarre produce una perfezione accidentale. Che cosa succede quando si sviluppa piuttosto la facoltà di astrarre che quella di pensare? Può accadere che si sviluppi più la facoltà di astrarre, allora, dice Rosmini, abbiamo una politezza artificiosa, posticcia. Cioè, significa politezza, significa una civiltà in cui ci sono i mezzi ma i fini non ci sono. Quando addirittura la facoltà di astrarre, la facoltà dei mezzi, si sviluppa a danno della facoltà di pensare, allora abbiamo una politezza corrompitrice. Abbiamo una corruzione della civiltà, una corruzione della società. Questo è veramente interessante perché Rosmini applica poi questo discorso all'analisi del rapporto fra Medioevo ed età moderna. E parte da un'osservazione. Il Medioevo si è spesso definito da alcuni un'età di somma barbarie, da altri un'età di somma sapienza. Come si spiega questa così forte divisione dei giudizi? Si spiega perché, secondo Rosmini, chi definisce il Medioevo un'età di somma barbarie predilige la facoltà di pensare. Chi definisce il Medioevo un'età di somma barbarie predilige la facoltà di astrarre. Chi invece definisce il Medioevo un'età di somma sapienza predilige la facoltà di pensare. In realtà nel Medioevo si è sviluppata piuttosto la facoltà di pensare. Perciò la sublimità dei concetti, la vastità dei progetti, la vastità della visione cattolica, cristiana della vita che caratterizza il Medioevo. E allo stesso tempo una certa impolitezza, una certa ruvidezza, una certa carenza di civiltà nei mezzi, uno sviluppo carente delle arti nel senso di tecniche, uno sviluppo carente delle società civili, delle istituzioni, delle loro regole. Cioè il Medioevo è una, diciamo, è l'età dei fini, che però è profondamente imperfetta sul piano dei mezzi. L'età moderna nasce invece dal tentativo di migliorare sul piano dei mezzi, cioè dal tentativo anche dalle grandi delusioni che l'età medievale conosce appunto nel concepire grandi e sublimi concetti e fini e poi non avere i mezzi per realizzarla. L'età moderna è invece l'età in cui prevale la facoltà di astrarre. C'è quasi un'ebbrezza nel cercare i mezzi, le tecniche per realizzare i fini che prima invece non si riuscivano a realizzare, ma solo a concepire. L'età moderna è caratterizzata da questo, da un'esplosione della capacità strumentale. Però anche qui si riproduce uno squilibrio. Cioè, come nel Medioevo vi era stato uno squilibrio, in quel caso a favore della facoltà di pensare, così nell'età moderna si produce uno squilibrio tremendo a favore della facoltà di astrarre. Al punto che le scienze che riguardano i fini non vengono più coltivate, vengono disprezzate. Sembra di sentire le parole con cui si aprono i Minima Moralia di Theodor Wiesengrund Adorno sull'etica ormai disprezzata e considerata e diciamo ridotta allo stato di traurige Wissenschaft, di triste scienza. Le scienze dei fini diventano scienze, diciamo, trascurate. Questo è particolarmente importante perché scrive Rosmini che fra i due squilibri, quello in cui prevale la facoltà di pensare, quello in cui prevale la facoltà di astrarre, il più nocevole, dice Rosmini, il più pericoloso è questo, quello in cui prevale la facoltà di astrarre. Perché Quando prevale la facoltà di pensare, c'è un'imperfezione nell'uso dei mezzi. Ma quando prevale, a scapito della facoltà di pensare, la facoltà di astrarre, allora c'è una corruzione della società. Detto più semplicemente, quando sulla ragione etica, la ragione dei fini, prevale la ragione strumentale, la società non è esposta solo all'imperfezione, alla delusione nel raggiungimento di fini che richiedevano una migliore definizione dei mezzi, è esposta alla corruzione. Questa è, diciamo, questo è Rosmini. Ma questo è anche del Noce, perché del Noce fa propria questa analisi. Anzi, addirittura dice, è giusto che non si sia considerato Rosmini un medievalista, cioè un autore cattolico che si chiamava al modello medievale, però anche allontanarlo troppo non è giusto perché c'è poi evidentemente questo richiamo alla capacità di pensare, alla capacità di avere vasti e sublimi fini che aveva caratterizzato il Medioevo. In realtà la cosa interessante è che del Noce assume questi strumenti del nociani anche l'analisi dell'età del Medioevo e dell'età moderna per andare al suo tempo. Il suo tempo è quello della totale vittoria, del totale prevalere della ragione strumentale. In questo del Noce è d'accordo fondamentalmente con i grandi autori della scuola di Francoforte. A metà degli anni 40 Max Horkheimer aveva pubblicato un libro, Eclissi della ragione, ed era un libro di critica della ragione strumentale, la ragione che si occupa soltanto dei mezzi, è la ragione della tecnica senza fini. Del Noce riprende appunto questi concetti rosminiani, riprende queste analisi rosminiane e le fa giocare sul piano della critica dello strumentalismo senza fini e senza etica della società e della politica della seconda metà in realtà di tutto l'Otto e il Novecento, ma poi soprattutto la seconda metà del Novecento, insistendo anche sul fatto che proprio l'assoluto prevalere della facoltà di astrarre spiega quel fenomeno drammatico del Novecento, che ha avuto nel Novecento il suo massimo sviluppo, che è il perfettismo. Rosmini definisce il perfettismo l'idea che si possa raggiungere nella storia e nelle società una condizione di perfezione, di beni senza mali, a cui sacrificare, magari se proiettata verso il futuro, a cui sacrificare i beni presenti. Una forma, diciamo, paradigmatica di perfettismo è il socialismo. L'idea di raggiungere una società senza classi, perfetta, liberata dal dramma, diciamo, dalla fatica e dalla schiavitù del lavoro, quest'idea è l'idea di una perfezione realizzata nella storia, realizzata in terra, a cui sacrificare, di solito nelle prassi rivoluzionarie, i beni presenti. Quello che è importante nel concetto rosminiano e poi del nociano di perfettismo è che il perfettismo pretende di evertere, di superare, di cancellare una legge ontologica fondamentale, e cioè la legge del carattere finito dei nostri beni, la legge della limitazione dei nostri beni, la legge per cui ogni bene umano, storico, si accompagna a molti mali. È giusto tentare quanto più possibile limitare questi mali, ma non è possibile cancellarli del tutto. La facoltà di astrarre, il suo prevalere, il prevalere della ragione strumentale, fa sì che nella società del Novecento, nelle culture politiche dell'Otto e Novecento, prevalga l'idea che si possa creare un mondo, diciamo così, sostanzialmente perfetto. Quest'idea è evidentemente quella che è sottesa al concetto socialista e comunista di rivoluzione, ma Del Noce sottolinea come essa è presente anche nel liberalismo liberista, nell'idea del mercato che si autoregola, in cui Del Noce vede un riflesso di una teodicea di tipo deistico, è comunque una visione perfettistica. E paradossalmente per Del Noce perfettistico è finanche il nichilismo contemporaneo, perché è il frutto proprio del perfettismo, della concezione liberale, liberistica, della concezione di mercato in qualche modo. Sono questi concetti molto duri, in qualche modo, di critica veramente radicale della contemporaneità, di critica anche, diciamo, di alcuni aspetti dell'economia di mercato. Ma la cosa interessante è che, soprattutto nella lezione dell'82, questa critica viene operata mettendo in gioco concetti che sono i concetti della filosofia della politica di Rosmini. Vedremo nella prossima lezione come anche nell'83 questo gioco va avanti potentemente, lavorando sulle categorie di risorgimento, rivoluzione e reazione.